Grazie Gesù. Continuiamo adesso con una testimonianza di evangelizzazione che è molto incoraggiante perché è da parte di Maurizio che racconta che al lavoro c'hanno persone difficili, persone che quando sei nella loro presenza ti scoraggi nell'evangelizzare perché vedi che sono chiuse. E lo so che molti di noi incontriamo persone che magari usano parolacce o bestemmiano o sono dure di cuore e neanche hai il desiderio di iniziare l'evangelizzazione perché ti senti scoraggiato dall'inizio. Però Maurizio non si è scoraggiato e racconta adesso i dettagli di come ha evangelizzato un collega di lavoro che sembrava impossibile da raggiungere. E ascoltiamo questa bella testimonianza. Grazie Maurizio.
Grazie Maurizio, Dio ti benedica.
Buongiorno fratelli e sorelle. Come da titolo, volevo condividere con voi questa testimonianza di evangelizzazione che è avvenuta giusto giusto oggi, ma tra l'altro voglio approfittare per svelarvi il vero segreto per evangelizzare. E qui sconvolgerà tutti quanti, perché il segreto per evangelizzare è farlo, buttarsi. Non c'è altra scelta, non c'è altro modo, bisogna farlo. Io il pomeriggio di solito vado a camminare qui dove vivo e visto che è un posto molto molto isolato, non c'è nessuno, cerco sempre di sintonizzarmi con il Signore e di ascoltare cosa ha da dirmi, medito, voglio riempirmi veramente di Gesù in quel momento lì. E ieri mi ha detto che avrei dovuto oggi evangelizzare appunto questi due miei colleghi di lavoro. E nonostante questo, visto che io sono una testa dura, il Signore si è assicurato di darmi tre avvertimenti, perché la prima volta mi ha detto appunto questa cosa qua mentre stavo camminando. Stanotte mi ha svegliato per dirmi mi raccomando fallo, e poi ancora questa mattina mi ha ancora dato una scrittura per esortarmi ancora un'ultima volta a farlo, e ho ubbidito, nel senso, sì signore, ok. Quindi arriviamo nell'ora di pranzo, dove sapevo che era un momento in cui riuscivo a incontrare questo mio collega qua, e appunto poi lui si è avvicinato e che ero insieme al fratello Christian, e niente, non mi ricordo neanche bene come sono entrato nel discorso, però gli ho chiesto se voleva pregare affinché Gesù lo benedisse. Lui è rimasto un po' spiazzato e ha accettato. Ok, allora abbiamo pregato perché il Signore perdonasse tutti i suoi peccati, che potesse essere un buon marito, un buon padre, e per ricevere il battesimo dello Spirito Santo. Lo Spirito in me ha usato veramente poche parole per fare questa preghiera. E poi gli ho chiesto, finito di pregare, se sentiva qualcosa, se aveva sentito qualcosa. Lui mi fa, ho sentito un brivido dentro di me. E gli ho detto, quello è lo Spirito. E poi ancora con Christian gli stavamo ancora parlando, gli stiamo spiegando giusto due cose, di qua e di là. E boh, finito lì, insomma. Poi nel pomeriggio è arrivato il momento di parlare e evangelizzare l'altro mio collega, che questo qua però c'è una storia un attimino più particolare dietro, in cui vorrei soffermarmi un secondo. E qua arriva la gloria a Dio, perché io non, vabbè, lasciamo parlare i fatti. Questa persona qua, fino a 2 mesi fa, e qui cito sue parole, diceva il mio credo è bestemmiare. Quindi potete immaginare di che ragazzo stiamo parlando, di che tipo di ragazzo stiamo parlando. Come tutti noi, prima di ricevere Gesù, persissimo nel mondo, ha un sacco di problemi fisici, da quello che so anche, comunque malattie un po' così e cos'ha. E non è soddisfatto della sua vita, ma non lo so. Io più guardavo sta persona, più ci parlavo assieme, e dentro di me è come se sentivo, no, non accetto di lasciare quest'anima nelle mani del nemico. perché non, lo sento, cioè lo sento ancora adesso, l'ho sempre sentito, è figlio di Dio. A vederlo, ascoltarlo parlare tutto, non si sarebbe mai, 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 poi mai, mai e poi mai detto che avrebbe accettato di pregare. E comunque in tutti questi mesi qua, quando mi capitava di potergli parlare o quando gli avevo dato la mia testimonianza, parlargli di Gesù, parlargli di Dio, ho sempre dovuto pesare ogni minima singola parola, guidato dal Signore. Tante volte mi ha cacciato via, non voleva ascoltarmi. Tante volte non era il momento, ma non mi sentivo di arrendermi, non mi sentivo di arrendermi, lo spirito mi ha sempre sostenuto in questo e niente, oggi pomeriggio sono uscito di fuori da dove lavoro, che sapevo che lui stava per finire la sua pausa a pranzo e gli ho detto, boh, sei pronto per ricevere lo spirito di Dio? E lui mi fa, adesso? Sì, adesso, perché Dio mi ha mandato adesso e bisogna farlo adesso. Mi fa, va bene, dai, boh, gli ho detto, boh, preghiamo assieme, tu ripeti quello che dico io e basta che c'è una piccola cosa che bisogna pagare prima, un piccolo prezzo, e che come è scritto, voi mi cercherete e mi troverete perché mi cercherete con tutto il vostro cuore, è necessario che metti tutto il cuore, gli ho detto. Abbiamo pregato, come ha parlato il mio collega, perché i suoi peccati fossero perdonati, che riceveva Gesù come il suo Salvatore e potesse essere battezzato nello Spirito Santo. Abbiamo finito di pregare, lui invece non aveva sentito qualcosa dopo aver pregato. E, poi siamo rimasti ancora un attimino lì a parlare, però ero tanto contento che di esserci riuscito, di aver trovato che Gesù mi avesse dato questa forza di poter pregare insieme a lui. E poi dopo sono andato ancora a parlarne con Christian di questa cosa qua, abbiamo parlato un attimino e sono poi ritornato a questo ragazzo e gli ho chiesto, ma davvero non senti niente, neanche un senso di pace? Lui mi fa, sì, no, mi fa, pace, pace sento, mi sento molto tranquillo in effetti. Gli ho detto, quello lì è Gesù. E gloria a Dio, bellissimo. Ah, volevo ancora aggiungere però che per questo ragazzo qui in particolare, dentro di me, nelle mie preghiere, in questi mesi qua, a volte mi sentivo veramente tanto spinto da pregare Dio nel nome di Gesù che potesse ammorbidirgli il cuore in modo tale da prepararlo per riceverlo. E Dio ha ascoltato le mie preghiere perché wow, veramente tanto, tanto, tanto bello. Sono tanto felice. Ringrazio Dio, ringrazio Gesù che mi ha usato, me servo inutile, buono a nulla. Veramente. Gloria a Dio. E va bene, dai, chiudo qua la testimonianza. Vi mando tanti abbracci, tanti baci. Dio vi benedica tutti e gloria a Dio. Amen.
Amen, grazie Maurizio, Dio ti benedica. Mi piace come hai detto in questa testimonianza che hai detto non mi sentivo di arrendermi, non mi sentivo di abbandonare questa pecorella anche se era testa dura. E come hai detto lo Spirito Santo mi ha sempre sorretto, mi ha aiutato, è stato con me. E guarda che alla fine ti ha dato anche la vittoria. Ed è questa la base del messaggio che segue, fratelli, di fare come Maurizio. Se qualcuno è veramente difficile da evangelizzare, anche impossibile, ma va bene, forse per un periodo devi pregare, trovare la chiave giusta, pregare per quella persona che ammorbidisce il cuore, ma non arrenderti. Prega, prega e prega e continua a pregare per quella persona finché trovi la soluzione. E il messaggio che segue è per tutti quelli che vogliono essere discepoli, e lo so che quelli che ascoltate volete esserlo, altrimenti non sarete in ascolto a Radio Blast, perché siamo un po' strani noi, non è una solita predica di domenica. Quindi se siete qui è perché amate Gesù davvero. Allora, fratelli, quelli che vogliamo essere discepoli, il mondo ci metterà un sacco di ostacoli davanti, ma un discepolo sempre troverà la maniera di evangelizzare ogni giorno. anche se il mondo ci mantiene ben occupati con tante cose che sappiamo sono secondarie, però prendono tutto il tempo, alla fine ogni giorno, con il cuore sensibile alla voce di Gesù, troveremo quella pecorella che Gesù ha messo davanti a noi per evangelizzarla. Troveremo un modo di farlo, di servire Gesù. Giuseppe, puoi insegnarci questa cosa, darci il messaggio che hai preparato?
Ma questa è una cosa che sto imparando anch'io.
Lo so, però dobbiamo impararlo tutti.
Cioè, un buon insegnante è uno che continua a imparare. Che quando arriva un punto che dice, ah, sono arrivato. Sei arrivato al punto morto. Che pensa di stare in piedi, 1 Corinzi 10, cosa dice? Stia attento a non cadere.
Non cadere.
Allora, ripeto la domanda, cos'è che devo insegnarti?
Come trovare sempre un modo di servire il Signore, di evangelizzare ogni giorno, anche se siamo super occupati con tante cose, che anche quelle sono importanti, ma secondarie, dopo Gesù.
È la lotta costante di ogni credente, è la lotta tra la verità e la bugia, il bene e il male, Dio contro il diavolo, l'antivangelo contro il Vangelo, il vero cristianesimo contro quello falso. È una lotta costante che tu ogni giorno il diavolo cerca di sviarci verso qui, sviarci verso là, e le migliaia di cristianesimi e religioni diverse sono una dimostrazione. Gente che ha trovato delle scorciatoie per servire il Signore, il modo più rilassante, più riposante, meno costoso.
No, non vogliamo essere così, ecco.
Come se vai al mercato a vedere quali sono le patate che costano di meno. Qual è la religione che costa di meno? Che possiamo incassare di più investendo di meno? Buon business. Investire un'ora la domenica, battere le mani e cantare e raccogliere il regno di Dio. Grande investimento. Se siamo così, avremo una triste sorpresa davanti al Signore quando ci chiederà cosa hai fatto con i miei talenti. Guarda, una parte della forza di ogni missionario del Vangelo, e di trovare gioia e delizia e rallegrarsi nel suo lavoro. Cioè se tu non sei felice, non sei contento nel lavoro che fai, non durerà a lungo. Se tu non sei felice con la moglie che hai, lo sposo, se non sei contento che questa sia la tua famiglia, non ci rimarrai a molto, troverai il tuo diletto in una bottiglia di whisky, film, pornografia, un'altra donna, eccetera, eccetera. Devi trovare gioia nel predicare il Vangelo, nel cercare le pecorelle, nel dare loro la vita eterna, nel predicare Gesù, e allora sarai un missionario come si deve. Che se missionario lo fai solamente per non andare all'inferno, solamente per non perdere, solamente per guadagnarti la salvezza, solamente per una corona, no, caro? No. Il vero missionario è quello che, anche se guadagna niente, va avanti.
Cioè, stai dicendo che se amiamo evangelizzare e ci assicuriamo che troviamo gioia nel farlo, ogni volta che abbiamo l'opportunità ci lanceremo con gioia a evangelizzare quella persona. Ma sì, se per noi l'evangelizzazione è una croce, troveremo ogni volta una scusa per non farlo.
Sì, Gesù ha detto che non raccoglie la sua croce, non mi segue, non è degno di me. Matteo 10:38. Ma se l'evangelizzazione è una croce da portare, basta. Se io faccio il marito di mia moglie perché è la mia croce, mi siedo a mangiare con lei, mangio il suo cibo perché è la mia croce, e vado a fare passeggiate con lei perché ho il mio dovere, buonanotte.
Mi sembra che lei sta portando la croce.
È lei che porta la croce, non io. Sai, io faccio una passeggiata con te, cara moglie, perché tu sei la mia croce.
Grazie. Guarda, ti libero dalla croce subito. Lei
prende la croce, me la sbatte in testa e dice, non ti preoccupare, ti libero. Se non proviamo la gioia nel servire il Signore, non lo serviremo molto. Per questo che vedi poca gente in giro evangelizzare. Non gli piace evangelizzare, non gli piace raggiungere le pecore. I predicatori da strapazzo non è che gli insegnano l'amore per Gesù e per le pecore. Gli insegnano solo a dare soldi per il Vangelo di prosperità. E sono per questo che sono mercenari. Troppi di questi. I missionari del Vangelo non lo ferma nessuno. Continua anche dopo la morte, solamente in una dimensione più elevata, il regno di Dio. Che gli angeli nel regno di Dio predicano il Vangelo. Come? Attraverso di noi. Dove? Dove siamo noi? A chi? A quelli che noi evangelizziamo. Non vedi in giro angeli in giro o Gesù di Nazareth dal Vangelo? No, siamo noi. Il corpo di Cristo, siamo noi adesso Gesù di Nazareth. Gesù di Milano, Gesù di Firenze, il Gesù di Londra, il Gesù di Nuova York, il Gesù della Russia, siamo noi. Ovunque siamo noi, lì c'è il Gesù onnipresente nei nostri cuori.
Amen.
Vi è chi vive per fede e chi lavora nel mondo per sostenere la sua opera per il Signore e la sua famiglia. Deve lavorare, uno stipendio, un salario. E il credente però deve stare attento a non usare le regole dei salariati dentro la sua missione per il Signore, altrimenti diventa mercenario. Che nel mondo dove vieni salariato investi il meno possibile per raccogliere il più possibile il mondo. E può essere il tuo lavoro nel mondo, è così che funziona il mondo. Ma attenzione a non portare questo atteggiamento nel regno di Dio, nella tua chiesa, nella tua famiglia. Io non credo che esista un credente vero che non abbia qualche tipo di missione per la gloria di Dio, sempre commisurata alla sua possibilità. Un credente che non ha una missione di Dio, che non si sente missionario, per me non è un credente, è un finto credente. È come un soldato che va a fare la guerra e dice: però io non devo portare nessun frutto, non devo sparare, non devo andare all'attacco, non devo combattere il nemico, non devo, non devo, non devo, non sono chiamato. E un soldato così lo mettono in galera, lo mettono. Qui c'è il fucile, spara. No, non sono chiamato. Ah sì? Lo chiamano in prigione. Però nel regno di Dio c'è questa pazzia. Che molti dicono, trasmettono il messaggio che è del diavolo, non sono chiamato, ma non sei chiamato.
Cioè dice che ogni credente che ha Gesù nel cuore ha una chiamata.
Amen.
Ha una chiamata, una missione,
Amen.
una chiamata di Dio, e se non ce l'ha è perché si è messo due turaccioli nelle orecchie per non ascoltarle, perché sennò poi lo deve fare.
E quelli che aspettano di ricevere la chiamata?
Stanno perdendo tempo, perché la chiamata è già scritta nella parola, è scritto. Non è che stai lì seduto a grattarti lo stomaco per 50 anni perché Dio non mi chiama, no, non è che non ti chiama, è che tu ti sei reso sordo per non sentire, anzi cieco, perché basta che la legge. Guarda, dice Gesù in Giovanni 15, andiamo lì. Questo
Giovanni
è il primo
15.
appunto che ho, quel primo appunto
Sì.
scritturale, Giovanni 15, al 5 per cortesia, dice Gesù.
Io sono la vite, voi siete i tralci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla.
Ecco, fino al 7.
Se uno non dimora in me, è gettato via come il tralcio e si secca. Cotesti tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e si bruciano. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quel che volete e vi sarà fatto. Giovanni 15, 5 a 7.
Cioè, nessuno può chiamarsi credente ed essere un ramo secco senza frutti. Qualunque contadino giardiniere dirà: quest'albero qui che non porta frutti, almeno lo usiamo nella stufa, scalderemo il camino, il focolare. Quindi colui che dimora in me, nel quale io dimoro, porta frutto. Se uno non dimora in me, è gettato via, come il tracio, si secca, si raccolgono, si gettano nel fuoco e si bruciano. Sta parlando di persone qua. Quindi sta parlando di finti cristiani. Finti cristiani che erano cristiani nominali, invece sono tralci secche senza frutti. Io non porto frutto perché non sono chiamato. No, non è che non sei chiamato, tu non sei credente. Ma sì che credo, sì, sono falso credente. Insomma, non esiste un credente al mondo, e sto parlando di credenti veri, che non siano chiamati da Dio a portare frutti. E chi vuole essere un fico secco? Il Signore ha maledetto i fichi secchi. Ne ha incontrato uno, l'ha maledetto. Marco capitolo 11. Dice: perché questo albero non c'ha fichi? Ha maledetto e seccato sul colpo. Perché Gesù è venuto qua a maledire alberi. No, è un esempio per noi, che se siamo un fico secco, non siamo sotto le benedizioni di Dio. Al contrario, perché ha alzato la mano?
E la mano di Stefania che ha scritto adesso in riguardo a quello che tu stai dicendo, dice Stefania: fratelli, ieri è accaduto a me. Personalmente, prima di partire ad evangelizzare, una voce mi diceva di non partire,
Una voce tenebrosa.
che nessuno mi vuole ascoltare, eccetera, eccetera. Ma io e la mia famiglia siamo partiti lo stesso.
Gloria a Dio.
Durante il percorso pregavo Gesù di fare del bene a qualcuno nel suo nome. E beh,
Amen.
fratelli, ieri abbiamo evangelizzato una dolcissima ragazza che ci ha accolto. E un gruppo di giovani Boy Scout dolcissimi ci hanno tanto edificati, non si può spiegare la gioia. Gloria a Gesù, never give up.
Gloria, gloria, Signore.
Grazie, Stefania.
Un suggerimento per i fratelli che seguono l'esempio di evangelizzare come Stefania.
Un abbraccio a Danny e Leo, ciao.
Sì, un abbraccio. Il mio suggerimento è cercate di quando potete di andare nelle case, anche nelle campagne, un casolare qui, un casolare là. Nelle campagne sperduti qua e là trovi le pecore più pecore. Perché? Perché quando trovi una casa che finalmente ricevono il messaggio e praticamente hai convertito tutta la casa, praticamente. Hai fatto una base, puoi fondare una chiesetta. Capisci? Infatti, lasciati invitare, lascia che ti invitino. E se tu sei un tale esempio di Gesù, ti diranno torna. Dici ok, sì, perché no? Vediamo. Quindi deve essere loro invitarti, non no tu auto-invitarti. Quindi andando nelle case e trovi veramente una pecora, c'è l'indirizzo, sa dove abitano, ti invitano a tornare e fai una chiesetta. Avanti, avanti ragazzi. Guarda, servire il mondo, lavorare nel mondo. Se stiamo servendo il mondo e non Dio, difficilmente possiamo chiamarci credenti, salvati. La nostra salvezza è solo nominale o al massimo è scritto nel libro della vita. Il libro della vita, sapete, è un libro pieno di cancellazioni. Dov'è che lo dice? Apocalisse 3,5. È un libro, il libro della vita è un libro dove alcuni nomi vengono cancellati. È diverso dal libro dell'agnello che è indelebile. Vedi Apocalisse 21,27. Vedi Apocalisse 13,8. Quindi se stiamo servendo il mondo ma non Dio, Matteo 6, cos'è che dice il Signore Matteo 6? Andiamo lì, verso
Sì. Nessuno
24.
può servire due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, o avrà riguardo per l'uno e disprezzo per l'altro. Voi non potete servire Dio e Mammona. Matteo 6, 24.
Quindi Gesù sta dicendo qua, nessuno può dire io servo un po' il mondo e un po' Dio. No. Tu stai servendo il mondo, perché non puoi servire due padroni. Se il tuo cuore è nel mondo più che Dio, non stai servendo il mondo e Dio, stai servendo il mondo, perché Gesù dice non puoi servire due padroni, perché o odi l'uno, può essere Dio, e ami l'altro, il mondo, o avrà riguardo dell'uno, speriamo che non sia il mondo, e disprezzerai l'altro, Dio. Non puoi servire Dio e Mammona. Il problema oggi è che io non servo Dio Mammona, servo Mammona. Questo è il
Sì,
problema.
la maggioranza sì.
Il cristiano può avere un lavoro nel mondo, certo, ma il vero figlio di Dio, per il vero figlio di Dio, questo deve essere il lavoro nel mondo, deve essere per la gloria di Dio, per il progresso del regno di Dio, che comprende anche prendersi cura della nostra famiglia. Comprende anche. Fa parte anche. Ma la cosa prioritaria è servire il Signore se siamo cristiani veri e non falsi, se la nostra fede non è falsa ma è vera. Il cristiano può avere un lavoro nel mondo, ma il vero figlio di Dio, questo qua deve essere per la gloria di Dio. Infatti, andiamo a Matteo 6,33, cosa dice?
Matteo 6,
Sì, e poi
33.
andiamo a Levitico 25.
Cercate prima il regno e la giustizia di Dio, e tutte queste cose vi saranno date in più. Matteo 6, 33.
Quindi non dice cercate prima la nostra famiglia e poi, quando c'è tempo, Dio. No, e non è così la storia. Perché alla fine di questa vita, davanti ai giudizi di Dio, sì, devi prendere cura della famiglia, questo devi fare, ma non lasciare l'altro non fatto.
Amen.
Il Signore. Ce l'ha Levitico 25,
25.
19 a 21.
Sì. La terra produrrà i suoi frutti, ne mangerete a sazietà e in essa abiterete sicuri. Se dite, che mangeremo il settimo anno, visto che non semineremo e non faremo raccolta? Io disporrò che la mia benedizione venga su di voi il sesto anno, ed esso vi darà una raccolta sufficiente per 3 anni. Levitico 25, 19 a 21.
Oggi questo non succede.
Wow.
Perché il settimo anno non bisognava seminare il terreno, perché il terreno deve recuperare.
Riposare.
È un po' come oggi, se tu semini per esempio frumento, l'anno prossimo devi seminare mais, non puoi seminare sempre frumento.
That's why they keep putting fertilizer, fertilizer,
e allora,
fertilizer.
Per aggirare, non obbedire, aggirare la parola di Dio, mettono fertilizzanti, veleni,
yeah,
contro veleni,
yeah, yeah, yeah.
E la terra è cadavere, la terra è troppo sfruttata.
Mm-hmm.
E devi dare respiro alla terra. E allora il Signore dice, io disperrò la mia benedizione e il sesto anno vi darà una raccolta sufficiente per 3 anni.
Non per 2 anni,
no,
per
3. Perché c'è anche l'anno, ti serve anche il seme da seminare, quindi triplo.
Un Dio abbondante abbiamo.
Però questo lo possono, ci crederanno solamente i credenti veri, che investono nel lavoro di Dio. Il credente falso cosa fa? Dice, no, prima io, la mia pancia, il mio stomaco, mio conto in banca, la mia famiglia e Dio si arrangia. E Dio può digiunare. Regno di Dio che digiuni. E questi qui sono credenti, questo qua. Prima il regno di Dio e dopo se avanza qualcosa noi. E dopo siamo servi inutili. Insomma, Dio ci chiama a crescere. Dobbiamo crescere nella fede. Perché nel regno di Dio non esiste un punto fermo, neutro, passivo. Cresci sempre, o verso il bene o verso il male, verso la fede o verso l'egoismo, o per il bene del mondo o per il bene del Signore, ma sempre cresci. E se non cresciamo per il Signore, la nostra fede, vedrete che andrà sempre affievolendosi, abbassandosi, spegnendosi. Il sale comincia a perdere il sapore, la nostra luce si affioca e presto cominciamo a vergognarci di Gesù. Non ce ne accorgiamo neanche. È come una cancrena che si incancrenisce, non la senti neanche e ti marcisce tutte le gambe e alla fine muori. E lo hanno sperimentato questi nostri soldati italiani in Russia quando 100.000 gavette di ghiaccio famosa che andava tornare dalla Russia e non avevano niente, si mangiavano i cadaveri, se non c'erano niente questi qua. E morirono quasi tutti per la gloria dello Stato, lo Stato italiano, lo Stato tedesco, andiamo a civilizzare la Russia. E allora gli marcivano, gli si congelavano i piedi e gli tagliavano le gambe e poi li lasciavano lì a riposarsi sotto un albero congelato. Va bene, sono morti quasi tutti. L'armir. Insomma, dicevo, la gangrena avanza, non te ne accorgi neanche. E è così che piano piano, lì al diavolo, i becchini del diavolo, l'avvoltoio, Satana, ti ruba la fede, ha detto Gesù, Matteo 13, seminatore semina, però sulla strada vengono gli uccelli e mangiano il seme. E poi disse, gli uccelli sono il diavolo. Non fatevi mangiare il seme della parola del diavolo. In questo momento, mentre state ascoltando queste scritture, c'è il diavolo lì, intorno a voi, intorno a me, è lì che svolazza. Se tu non tieni gli occhi e la mano sul bastone per bastonarlo, l'avvoltoio sulla testa, mangerai il seme. Quante volte, io cammino sempre con una penna in tasca, a volte scrivo su un rotolo di carta igienica, devo scrivere una parola o due, perché se no, poi c'è sempre un taccuino, sempre taccuino, sempre. Voi mi conoscete, no?
Sì,
eccolo
sì,
qui, guarda,
sì.
La mia tasca, questo.
Mm-hmm.
Questo è il mio taccuino. E perché? Perché ho imparato che dopo pochi secondi viene il diavolo e mi ruba quello che Dio mi ha detto. E a volte il Signore mi dà messaggi, i messaggi più belli me li dà quando meno me li aspetto. Non ho ancora aperto gli occhi dal letto che già mi dice devi insegnare questo. E allora apro un occhio solo, scrivo e continuo, poi continuo a dormire. E poi sono messaggi che li sentite alla radio, perlomeno io funziono così, non sempre, ma spesso, molto spesso. Vedi questo qui, guarda qui come è pieno di. Vedi? Questo
Sì.
qui ho appena cambiato blocchetto, perché altro. Vedi qua tutto pieno di appunti qua.
Sì.
Lo suggerisco a tutti, che Dio vi parla, però qui viene il diavolo, gli uccelli, e vi rubano il seme. Avete visto mai centinaia di uccelli che mangiano i semi sui campi? E
Sì.
così fa la rappresentazione di Satana e i suoi demoni. Seminatore è Cristo, semina la parola, leggi la parola, ascolti la parola, però se non prendi appunto a questo qui devo insegnarlo, devo condividerlo con la moglie, con la famiglia, il diavolo te lo ruba. Siate fedeli, non fate cadere una parola per terra, fratelli, amen.
Amen. Amen.
E allora cercate che la cancrena non cresca, appunto come dicevo, ci si comincia a vergognare di Gesù, si comincia ad essere più pigri e ci siamo sempre sulla poltrona davanti alla scatola per idioti, lì la televisione, il telecomando, va bene. E poi quando andiamo fuori dice, come mai non mi sento di evangelizzare? Come mai nessuno capisce che sono cristiano? Come mai non ho voglia di parlare di Gesù? E guardate allo specchio. Com'è la tua vita privata? Quanto tempo passi in privato con Gesù? Sei innamorato di una bellissima donna, la vuoi sposare, cosa fai? Pensi a lei. E così è Gesù. In questo momento a chi sta pensando Gesù? A
A
te
noi,
e a me.
sì.
A chi pensava Gesù sulla croce?
A
Ai
noi.
soldi che avrebbe guadagnato in banca?
No, no.
Al Vangelo di prosperità?
No, no, no.
Alla super grazia?
Niente.
C'ho così tanta grazia, guarda quanta grazia, chiodi di qui, chiodi di là, quanta grazia che c'ho. Poveri predicatori mercenari che non capiscono neanche le cose basiche del Vangelo. Signore, aiutaci, amen. Prima che ce ne accorgiamo, la gente neanche si rende conto che siamo cristiani, non lo capiranno mai. Sai, io dico sempre, sai la citazione di San Francesco, predicate il Vangelo a tutti e a volte usate anche qualche parola. È giusto o sbagliato?
Giusto.
Sbagliato.
Ah, sì.
Certo, a me mi piace quella battuta. Vuol dire sì, è un esempio,
Sì, un
però è
esempio, sì. Perché?
sbagliato. Perché la parola è Gesù. Non puoi andare a
Ah.
predicare il Vangelo senza Gesù, senza la
Ah,
parola.
senza parole.
Quindi San Francesco, ti voglio bene, so che sei in cielo adesso, ma lì devi spiegarti un po' meglio.
Quindi ci vogliono entrambi, parole ed esempio.
Sì, non è, sai, Madre Teresa di Calcutta che aiuta i lebbrosi, cioè, Gesù non ha fatto quello. Guariscili se puoi, ma prima di dedicare la vita a Calcutta per i lebbrosi, che è una cosa secondariamente buona, ma se non gli dai Gesù, il lebbroso che hai curato, che si sveglia all'inferno senza lebbra, cosa ha concluso? Quindi il tuo esempio non è sufficiente, il tuo esempio a convertire le persone. L'esempio non basta, ci vuole la parola, perché la parola è Gesù.
Gesù.
Dimmi, c'è John che si è impossessato, gli ha preso il microfono ad Angelus.
So, I just wanted to say that, you know Mahatma Gandhi?
Sì.
He said that he would have.
Chi traduce qua?
I can, but I don't have a mic. E dice John, sai la storia di Mahatma Gandhi?
He once said that if he hadn't met, he might have become a Christian if he hadn't met a Christian, he said.
Ha detto che lui sarebbe diventato cristiano se non avrebbe incontrato dei cristiani.
Meaning that you cannot only act, you cannot save people just by acting, because most of the time you do it wrongly. You can never do exactly as you preach.
Cioè, non puoi portare la salvezza alle persone solo con il tuo comportamento, atteggiamento, perché spesso ci comportiamo male. Devi predicare la parola che è Gesù.
You have to say it by words, not by deeds, because it's probably both ways, yeah.
C'è bisogno di entrambi. Parola ed
Very good,
esempio.
very good. Okay, hai tradotto tutto?
Sì.
Sì, infatti Mahatma Gandhi, il famoso Gandhi, lui era uno studente in Sudafrica e e un giorno era indù, ma era interessatissimo al cristianesimo. Che religione interessante, che solamente il cristianesimo c'ha Cristo, uno che è risorto, nessun altro. Dimostrando che dice la verità, compreso che è l'unica via per il cielo è lui, non nessun altro. E un giorno si presenta, va in una chiesa tradizionale e va a visitare questa chiesa, voleva assolutamente ascoltare il messaggio. Sulla porta lo fermano, fa non puoi entrare, perché? E questa è una chiesa solo per bianchi. E lui tristemente se n'è andato e non è più tornato in una chiesa cristiana. E un giorno disse, come ha citato John, ma disse Gandhi, I would have been a Christian if I wouldn't have met one. Sarei stato cristiano se non ne avessi incontrato uno. Cioè, i cristiani gli hanno fatto perdere la fede. E questo che a volte mi arrabbio con dei mercenari e il Vangelo di prosperità e la supergrazia e tutte queste cretinate. Certo che c'è la grazia di Dio, altro che la salvezza è parte della grazia. Ma la grazia non è per coprire le disubbidienze, non è per coprire l'audicea, non è per coprire la pigrizia, la disubbidienza delle chiese addormentate, niente affatto. La grazia ti dà la forza, la potenza per vincere la pigrizia, vincere l'egoismo, vincere le false dottrine, andare a raggiungere le pecore. Amen?
Amen.
The translation of grace is the empowerment of God to do His will. That's what it actually means, grace.
Quello che la parola nel dizionario cristiano Webster dice che la definizione della grazia è
God's empowerment in you
to do. Il dizionario Webster, uno dei più famosi del mondo, dice che è il potere di Dio in te per fare la sua volontà. Questa è la definizione del dizionario Webster.
Per la parola grazia.
It's a Christian dictionary, this one. Che è un dizionario cristiano. Quindi non fatemi infinocchiare da questi imbroglioni predicatori della domenica mattina, molti dei quali sono falsi. Grazie a Dio per i buoni.
Per questo, dice Paul, anche le nostre azioni sono importanti.
Sì.
Forse più importante di quello che diciamo.
Sì, serve tutte e due. Di predicare il Vangelo e vivere di conseguenza. L'esempio è Gesù e gli apostoli. Le opere sociali, aiutare i poveri, distribuire da mangiare, tutto bene, ma Gesù non era questa la sua prima missione. Infatti, in Giovanni capitolo 6, Gesù ha sgridato quelli che venivano da lui, dice, voi venite solo per il pane e per i pesci. Quindi Gesù già si era pentito di aver moltiplicato pane e pesci. Voi venite per il pane e per i pesci. E infatti nel mondo ci sono miliardi che sono poveri, centinaia di milioni muoiono di fame, e Dio non li aiuta. Perché? Perché non serve a niente. L'indomani torneranno ad adorare i loro idoli, torneranno ad avere lo stomaco vuoto, torneranno ad essere egoisti senza Cristo, e quindi l'aiuto sociale, aiutare i poveri, è una parte del Vangelo, ma la parte primaria non è quella. La parte primaria più importante da dare a tutti è Cristo, la salvezza.
Il paradiso.
Il mondo è cambiato quando i martiri, gli apostoli, la prima chiesa, ha dato Cristo al mondo. Ma adesso tutte le chiese con le loro opere sociali stanno affondando il mondo. Che arrivano gli atei e dicono, ma noi, anche noi atei facciamo opere buone. E come puoi dire di no? Però gli atei non danno Cristo.
Sorry, correction. The definition of Strong dictionary, not Webster.
Sì, correzione. Strong. Quello era il dizionario Strong.
Which is the Christian?
Che è il dizionario enciclopedico, traduzione greco e ebraico, il primo nel mondo. Primo nel mondo nella lingua inglese, si chiama Strong, non è Webster, correzione. Alleluia.
And I wanted to say something. You know what John and Paul were saying about grace and all that? Well, Richard Wurmbrand was in prison and he was witnessing to a young man, a boy there, and he had tuberculosis. And when the boy, Richard Wurmbrand was witnessing to him, and the boy said, if Christ is like you, then I love him. So sample is a big deal.
Jasmine dice l'esempio di Richard Wurmbrand che era in prigione ed evangelizzava un giovane che era ammalato con tubercolosi. E il giovane ha detto a Wurmbrand: se Dio è come te, allora voglio conoscerlo, voglio amarlo.
Ha visto il suo amore vero in prigione.
Amen.
Grazie Jasmine, grazie.
Quindi
a tutti,
l'esempio
fratelli.
È importante.
Andiamo a Ebrei 5.
Ebrei 5, sì.
Sì, qui c'è una correzione di Paolo che aveva per la chiesa, per i cristiani ebrei, che erano un pochettino troppo tiepidi, e diceva loro Paolo, versi 11 a 14.
Su questo argomento avremmo molte cose da dire, ma è difficile spiegarle a voi perché siete diventati lenti a comprendere. Infatti, dopo tanto tempo, dovreste già essere maestri. Invece avete di nuovo bisogno che vi siano insegnati i primi elementi degli oracoli di Dio. Siete giunti al punto che avete bisogno di latte e non di cibo solido. Ora, chiunque usa il latte non ha esperienza della parola di giustizia, perché è bambino. Ma il cibo solido è per gli adulti, per quelli cioè che per via dell'uso hanno le facoltà esercitate a discernere il bene e il male. Ebrei 5, 11 a 14.
Sì, questo è stato sempre il punto debole della Chiesa. La tiepidezza, il mezzo cuore, lo spirito di Laodicea, i falsi profeti, i falsi insegnanti. Ed è un peccato perché in tutte le chiese della domenica mattina, seduti in panca, ci sono tanti credenti, tanti cristiani che conquisterebbero il mondo se glielo permettessero di fare. Tu vai in una chiesa tradizionale, vuoi andare, che so, nelle strade a evangelizzare i perduti, non te lo fanno fare. Perché ci sono quelli pieni di vino vecchio che dicono, no, sennò devo andare anch'io. Aspettiamo che mettiamo insieme un po' di milioni di dollari, così che possiamo pagare qualche cantante che viene a cantare nelle piazze. Insomma, noi sappiamo di fratelli che hanno molto successo nel mondo, ma successo nel mondo, non per Gesù e non per il regno di Dio. Non confondetevi, fratelli, che se nel mondo siete un pezzo grosso, bella macchina, soldi, Dio non vi considera. Dio non considera questo successo. È meglio un asinello come Gesù, un asinello come l'aveva Gesù. Va bene? Il Signore non ci chiederà di quanto hanno fruttificato i nostri talenti per il mondo, ma ci chiederà cosa i nostri talenti hanno prodotto per il regno di Dio, per il Vangelo, per la salvezza delle pecorelle, la nostra crescita in Cristo. Guarda, andiamo a 1 Corinzi 1, perché la nostra posizione nel mondo non avrà nessuna importanza nel regno di Dio. Leggiamolo, 1 Corinzi 1, sì. 26 e 27.
Infatti, fratelli, guardate la vostra vocazione. Non ci sono tra di voi molti sapienti secondo la carne, né molti potenti, né molti nobili. Ma Dio ha scelto le cose pazze del mondo per svergognare i sapienti. Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti. 1 Corinzi 1, 26 e 27.
E allora, fratelli, non guardiamo i nostri successi nel mondo pensando che Dio ci darà un'uniforme di ufficiale per quello. Non conta davanti a Dio la posizione nel mondo, né per Gesù, né per gli apostoli, né per i discepoli. Il contrario. Guardate la vostra vocazione, non ci sono tra di voi molti sapienti, molti potenti, nobili, ma Dio ha scelto le cose pazze del mondo. Io mi ricordo che conoscevo un uomo d'affari, di religione battista. L'uomo viveva nella tristezza, eppure era un commerciante di successo. Mi trovava nel suo ufficio un giorno e lo stavo evangelizzando. A un certo punto lui mi dice, io ho un figlio che studia all'università di Timisoara, gli pago tutto, non gli faccio mancare niente e sono onesto con lui. Gli ho detto che se mi vuole vedere deve venire qui nel mio ufficio.
Sì.
E poi anche mi disse, io lavoro 20 ore al giorno, E perché no? Guadagno di più. Io mi auguro che nessuno della nostra Chiesa sia incastrato in una tale prigione dorata.
Perché la cosa triste di questo uomo, come tu dici, era Battista, e che sapeva la verità, conosceva Dio, conosceva Gesù, e sapeva che Gesù viene primo di tutto, però ha scelto di mettere i soldi sul primo posto. Consapevole che sta sbagliando, però continuava, era come una dipendenza.
Sì, nella Bibbia i soldi avevano un nome, si chiamava Baal, l'idolo Baal. Che la gente si innamorava di questo idolo. Lo pregava, gli dava offerte, sacrificava anche i bambini, anche i propri figli. E Baal li benediva, diventavano potenti nel mondo. Se viviamo in una prigione monetaria e il maligno ci dice la bugia che siamo, che più siamo ricchi e che più saremo felici, rispondiamogli con Giacomo capitolo 5 dall'1 al 5. Giacomo 5:1 dice la risposta quando il diavolo ti dice che le ricchezze vale la pena. Vabbè, leggetelo per conto vostro, Giacomo 5:1. Però ci sono dei fratelli sinceri che devono lavorare lunghe ore. Adesso non sto disprezzando i fratelli che per un motivo o per l'altro devono lavorare lunghe ore. Non sono qua a disprezzare loro. E fanno quello che possono, e con il loro sostegno in effetti rendono possibile la nostra missione. In effetti, senza di questi fratelli che non sono meno importanti, senza questi fratelli qualsiasi chiesa nel mondo avrebbe problemi di sostegno materiale. E questo sai, è un dono di Dio. È un dono così importante che Dio ha enumerato tra i suoi doni dello Spirito. Questi fratelli che aiutano la propria chiesa, la nostra o un'altra chiesa di appartenenza, cioè entrano nel dono spirituale che si chiama il dono dell'assistenza.
È
enumerato, lo possiamo leggere in 1 Corinzi 12.
Che bello.
Al 28. L'hai letto mai questo, Angela?
L'ho letto, però non mi è uscito fuori così chiaro come adesso. 1 Corinzi 12?
Al 28.
E Dio ha posto nella Chiesa in primo luogo degli apostoli, in secondo luogo dei profeti, in terzo luogo dei dottori, poi miracoli, poi doni di guarigioni, assistenze, doni di governo, diversità di lingue. 1 Corinzi 12, 28.
Quindi nel mezzo di tutti questi doni, apostoli, profeti, lingue, c'è il dono dell'assistenza. Perché ci sono fratelli che hanno il dono di evangelizzare, il dono di fare miracoli, il dono di guarire. E poi c'è quello che c'è il dono dell'assistenza. C'è quello che deve lavorare lunghe ore per qualunque motivo.
Mm-hmm.
E lui dice, io finanzio la Chiesa.
Io invece leggevo l'altro giorno una cosa simile in Romani 12, che il dare è un carisma di Dio. Cioè in Romani 12, da 5 a 8, dice che siamo un solo corpo, abbiamo carismi differenti secondo la grazia che ci è stata concessa, carisma di profezia, di ministero, di insegnamento, e dice chi insegna che lo fa con gioia, di esortare che si dedica all'esortazione, chi dà che dia con semplicità, chi presiede lo faccia con diligenza. Romani 12 da 5 a 8. E questi sono i carismi che la Bibbia mostra che ci creano in un unico corpo in Cristo. Ognuno ha il suo carisma.
Ognuno, cioè, quindi non voglio condannare il fratello che per qualche motivo non riesce ad andare fuori a evangelizzare, però decide di finanziare, sostenere una chiesa e renderla possibile, che tanti invece, tanti che non hanno possibilità finanziarie, possono fare questo e quell'altro. Una chiesa diventa potente con l'aiuto di tutti.
Sì.
Vediamo in Matteo 8 che c'è un centurione che i giudei dicono a Gesù, che lui chiede guarigione per un servo, e i giudei gli dicono a Gesù, sì, lui è degno che fai questo perché ci ha costruito una sinagoga.
Mm-hmm, mm-hmm. Sì.
Cioè, attenzione che così come c'è il Vangelo di prosperità dove adorano i soldi separati da Dio, non per il Signore, così ci sono anche i soldi dedicati a Dio che il Signore li benedice. Genesi, vediamo Genesi che dice che Abramo era ricchissimo, però erano ricchezze benedette da Dio perché erano per la gloria di Dio. Quindi non voglio condannare i fratelli che il Signore li benedice, non il Vangelo della prosperità che è la benedizione del diavolo. Il Signore li benedice e loro li usano per la gloria di Dio.
In the parables, when the Lord says to his servants, why didn't you at least give those talents to the bankers? Then I would have had interest. Is that what it means also? That
the sì, anche quello. Sì,
dice
sì.
Poi nelle parabole, quando Gesù, quando Dio dice, perché non hai investito i miei talenti con i banchieri?
In Matteo 25.
Così che io posso ricevere interest.
Il mio con interesse.
Il mio con interesse. Sì, sì. Chiede Paul, si riferisce alla stessa cosa?
Sì, 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 sì. È la stessa cosa. Il missionario, virgolette, è il banchiere di Dio perché è una banca spirituale dove si tratta di anime. Si tratta di... cioè lì la parabola dei talenti, Matteo 25, è tutto in parabola, no? Talenti, investire, eccetera. Però sappiamo che quando Gesù parla di talenti, di investimento e dei banchieri, sta parlando di anime, sta parlando del regno di Dio. Va bene?
Come c'è quella storia che il pastore ha appena predicato contro queste cose in chiesa, diceva, voi Marta che solo lavorate... E dopo è andato a mangiare alla casa di uno dei
di
fedeli.
Di Marta.
Sì, è la dueña di casa.
La padrona di casa. Che...
Ha detto, pastore, non predicare troppo contro Marta, perché c'è cibo sul tavolo, perché anche io ho lavorato, così che puoi mangiare.
Sì, perché a volte quando noi andavamo a predicare nelle chiese, c'era sempre una dolce sorella. Mi ricordo che una volta ero predicato in una chiesa e c'era una certa sorella che non c'era lì, e dice, ma dov'è sta sorella qui? Mi hanno detto, è andata a casa, ha preparato da mangiare per voi.
Dio la benedica. Sicuramente voleva stare lì a ascoltare, però invece si è sacrificata.
Infatti diceva, ma dov'è questa sorella?
Mm-hmm.
Sì. Ed era a casa, aveva perso il messaggio tutto per andare a cucinare per noi.
Sì.
Gloria a Dio.
No, but you know, I was thinking, then you're talking about the missionaries, you know, it said the early Protestant church, the missionaries that were going around would pray for God to give them a gift of tongues, you know, a certain language.
Si ricorda questa storia dei cristiani protestanti dei tempi di prima che andavano in giro pregando che il Signore dia loro il dono di parlare in lingue.
Yeah, a certain language of a tribe or a country.
Però lingue conosciute di un certo tribù o di una nazione.
And they said that they would go into a port or something like that, and then they just start praying in that tongue, like that, just like that, start praying. And then somebody would, if somebody would answer them, they would start talking to them and go back to their home, like to their tribe or to their country, and start the missionary work there.
E quindi andavano in un posto nuovo e parlavano così in lingue sconosciute, e se qualcuno rispondeva perché capiva il messaggio che riceveva l'evangelizzazione, quello tornava al suo tribù o alla sua casa e evangelizzava tutti gli altri.
Gloria a Dio.
Yeah, it's like it's one of the gifts of the Spirit that God gives to people.
È uno
amen.
Dei doni di spirito che Dio dà.
Amen, amen. Gloria a Dio. Grazie Signore. E allora Dio benedica questi fratelli preziosi che vorrebbero evangelizzare di più, ma non ci riescono, e allora fanno quello che possono, sostengono la Chiesa generosamente, rendendolo possibile per gli altri.
Perché in ogni caso in questo modo evangelizzano, cioè partecipano all'evangelizzazione che facciamo noi tutti con l'aiuto l'uno dell'altro.
Amen. Guarda, andiamo a Luca 8.
Luca 8. Sì.
Ok, dall'1 al 3.
In seguito, egli se ne andava per città e villaggi, predicando e annunziando la buona notizia del regno di Dio. Con lui vi erano i 12 e alcune donne che erano state guarite da spiriti maligni e da malattie. Maria, detta Maddalena, dalla quale erano usciti 7 demoni, Giovanna, moglie di Cusa, amministratore di Erode, Susanna e molte altre che assistevano Gesù e i 12 con i loro beni. Ora, Luca 8, 1 a 3.
Ora, queste donne non dice che erano apostoli e salvavano, cacciavano demoni. Assistevano i 12, i 13, che c'era anche Gesù, con i loro beni. Questo, per esempio, è il dono di assistenza, da non disprezzare, perché a volte ci sbilanciamo un po' troppo a predicare contro il Vangelo di prosperità, sembra che noi viviamo di aria qua. Una volta uno ci ha scritto, vi offendete se mandano offerta? Che stiamo predicando così tanto contro il Vangelo di prosperità ai mercenari.
Ma no, preghiamo per offerte.
Fratelli, noi preghiamo per sostegno. A volte ci sono progetti da fare qui, vi assicuriamo che abbiamo dovuto cambiare casa, grandi spese, eccetera. E ho dovuto pregare che il Signore facesse un miracolo. E a volte ci sono situazioni e, sì, il Signore, e ci sono fratelli che aiutano al di là del normale e gli tocca il cuore. Non solo potete, ma noi preghiamo che il Signore tocca il cuore, fratelli. Come queste sorelle che assistevano Gesù con i loro averi. È un dono come evangelizzare, come guarire, il dono dell'assistenza.
Però il messaggio di oggi vuol dire che certo ognuno fa quello che può, ognuno ha il suo posto nel corpo di Cristo e ha un dono, un carisma che Dio gli ha dato. Ma a parte quello, ognuno di noi, quando abbiamo la possibilità di evangelizzare, dobbiamo prendere quella opportunità, no, non sprecarla.
Ma evangelizzare sempre. Evangelizzare cosa c'entra? Nessuno, non hai bisogno di andare a evangelizzare, semplicemente evangelizzi. Io quando non esco evangelizzo voi in casa. Infatti, tutti i giorni, infatti.
Sì. Amen.
Non è che la luce dice oggi non fa luce, il sole fa sempre luce. Guarda, andiamo a 1 Corinzi 12, perché Dio ha dato i suoi talenti e doni come e a chi lui ha voluto. Verso 7 a 31.
1 Corinzi 12.
Sì, verso 7.
Ora a ciascuno è data la manifestazione dello Spirito per il bene comune.
Quindi ognuno riceve il suo dono per il bene della Chiesa. 11.
Distribuendo i doni a ciascuno in particolare come vuole.
20.
Ci sono dunque molte membra, ma c'è un unico corpo. L'occhio non può dire alla mano, non ho bisogno di te. Né il capo può dire ai piedi, non ho bisogno di voi.
26.
Se un membro soffre, tutte le membra soffrono con lui. Se un membro è onorato, tutte le membra ne gioiscono con lui.
Avanti.
Ora voi siete il corpo di Cristo e membro di esso, ciascuno per parte sua. E Dio ha posto nella Chiesa, in primo luogo degli apostoli, in secondo luogo dei profeti, in terzo luogo dei dottori, poi miracoli, poi doni di guarigioni, assistenze, doni di governo, diversità di lingue, eccetera.
Amen. Insomma, 1 Corinzi 12, 7 a 31.
Ah, 31, sì.
Il punto è che è lo Spirito Santo che dà i doni in base a come la Chiesa ha bisogno. È come un albero che mette un ramo a destra, poi ne metterà uno a sinistra, poi ne metterà uno a nord, poi uno a sud, così che l'albero si auto-equilibra di maniera che cresce bello diritto. La Chiesa, il Signore fa sorgere dei rami, dei doni diversi, in fratelli diversi, di maniera che cresca diritta verso il Signore. È Dio che distribuisce i doni, sto parlando di una vera Chiesa. Quindi è importante che apprezziamo i fratelli intorno, ciascuno nei suoi doni, chiamati, che sono chiamati in base ai frutti e alle abilità che Dio gli dà. Nessuno è superiore, nessuno è inferiore. Se fa parte di una Chiesa vera e ci metti il cuore, non sei inferiore al pastore, il pastore non è superiore all'ultimo arrivato a cuore pieno. La vera grandezza nel regno di Dio non è se il dono di uno è più grande dell'altro, ma sta tutta nel fatto di quanto permettiamo al Signore di operare attraverso di noi. Quindi se la nostra volontà di dentro nel nostro cuore, davanti al Signore, è un semaforo rosso, blocco, va bene? Oppure un altro c'è un semaforo verde, e dipende che semaforo siamo. Dio ci lascia scegliere. Dio guarda se il mio dono o il tuo dono si edifica, aiuta, dà la gloria al Signore e per il suo regno oppure no. Cerchiamo di essere un semaforo verde, fratelli. Va bene? Perché ci sono un po' troppo semafori rossi in giro. Cerchiamo di essere semafori verdi dove lo Spirito Santo può operare. Al Signore non interessano i castelli di sabbia che costruiamo sulla sabbia del mondo, ma il Signore vuole che edifichiamo sulla roccia eterna. E quella sarà la nostra casa eterna. Guarda, in conclusione voglio andare a quel passaggio di Matteo 7, le due case, quella sulla roccia e quella sulla sabbia. Va bene?
Matteo 7?
Sì, il passaggio che abbiamo studiato altre volte. E poi concludiamo il messaggio con questa scrittura di Matteo 7. Puoi cominciare a 15, per favore.
Guardatevi dai falsi profeti, i quali vengono verso di voi in vesti da pecore, ma dentro sono lupi rapaci. Li riconoscerete dai loro frutti.
Ecco, attenzione, attenzione. 21.
Non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli.
Ecco, questo l'abbiamo letto tutti, quasi tutti i cristiani del mondo la conoscono, però un conto è conoscere a livello mentale, un altro conto è viverlo. Che quando leggiamo questo, non chiunque dice Signore, Signore, sono cattolico, sono protestante, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. 24.
Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà paragonato a un uomo avveduto che ha costruito la sua casa sopra la roccia. La pioggia è caduta, sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato e hanno investito quella casa. Ma essa non è caduta, perché era fondata sulla roccia. E chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica, sarà paragonato a un uomo stolto, che ha costruito la sua casa sulla sabbia. La pioggia è caduta, sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato e hanno fatto impeto contro quella casa. Ed essa è caduta e la sua rovina è stata grande. Quando Gesù ebbe finito questi discorsi, la folla si stupiva del suo insegnamento, perché egli insegnava loro come uno che ha autorità e non come i loro scribi. Matteo 7, 15 a 29.
Apocalisse 2, 7. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince io darò da mangiare dell'albero della vita che è nel paradiso di Dio. Apocalisse 2,7.
Amen.
Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Amen. Amen. E vorrei concludere con una testimonianza in audio da parte di Alberto, un prezioso fratello medico, che con tanta umiltà confessa proprio quello che stiamo insegnando oggi, che lui dice che mi sono addormentato nello spirito. È medico, ama Gesù e segue la parola, però ha dimenticato di evangelizzare a ogni opportunità che il Signore gli mette davanti. E fa questa confessione raccontando anche una bella testimonianza di come ha evangelizzato una donna. Ascoltiamola insieme. Grazie Alberto, sei veramente dolce. Dio ti benedica.
Ciao fratello Giuseppe, ciao Angela, sono Alberto, il vostro fratello. È tanto che non vi scrivo, però vi seguo sempre. Siete sempre nelle mie preghiere, nel mio cuore. Vi mando questa registrazione oggi perché volevo condividere un'esperienza con voi che mi ha molto turbato, mi ha molto colpito. È successo un po' di tempo fa. Voi sapete il mio lavoro, io lavoro in ospedale. Un po' di tempo fa avevamo ricoverato una paziente, una signora con una malattia neuromuscolare, la SLA. E questa poverina aveva deciso di lasciarsi morire, smettendo di mangiare, per cui noi siamo stati, diciamo, più che altro impegnati per tanto tempo a cercare di farla recuperare, riprendere da un punto di vista fisico, supportandola con le nutrizioni e con altro. Però la cosa che mi colpiva di questa paziente era la profonda depressione. Aveva uno sguardo spento, privo di luce. E un giorno avevamo deciso praticamente di dimetterla la paziente per mandarla in una casa di riposo, in una struttura, perché non aveva familiari e gli unici parenti che aveva non la volevano a casa, per cui volevano mandarla in una struttura. E per cui il giorno della dimissione all'improvviso ho sentito una voce dentro di me che con potenza mi diceva: cosa stai aspettando? Vai, vai subito da lei. Al che io, preso da agitazione, ero rimasto colpito, non mi aspettavo improvvisamente questa voce Sono andato subito dalla signora, avevo capito subito che era di lei che si trattava e che era il signore che mi stava parlando. Per cui mi sono precipitato dalla signora, anche perché eravamo quasi pronti per dimetterla. La signora in quel momento era da sola in camera, non c'era nessuno, per cui mi sono avvicinato, ho tentato di cominciare a parlarle per cercare un appiglio, un aggancio per parlarle di Gesù. Per cui tra le varie cose sono riuscito poi finalmente a introdurre il discorso di Cristo e quando lei poi mi dice che era, io le chiedo se credeva in Dio e lei mi dice molto, come dire, molto rattristata e mi dice no, assolutamente, Dio non esiste, perché se esisteva un Dio io non sarei rimasta così, non mi trovavo nel letto in queste condizioni. Quale Dio può permettere una cosa del genere? Allora, in quel momento mi sono sentito come un fiume in piena. Non ero più io che parlavo, sentivo dentro di me una specie di forza, di voce che irrompeva da me. Per cui ho cominciato a evangelizzarla, a parlarle di Cristo, a spiegarle che il Signore non manda le malattie, il Signore è venuto per togliere le malattie, non solo quelle fisiche, ma anche e soprattutto quelle spirituali. E che sta a noi aprire il nostro cuore, cercare di riceverlo, perché all'improvviso poi ho sentito di dirle che Gesù era da sempre nel suo cuore e che cercava, era lì che bussava e aspettava solo che lei aprisse il suo cuore. Aprisse la porta del suo cuore perché lui entrasse dentro di lei e vivesse con lei e le portasse la consolazione. La signora, ho visto che era come se avevo fatto centro nel suo cuore, per cui scendevano le lacrime dai suoi occhi mentre io le parlavo. Allora in quel momento ho sentito forte e le ho detto: vuoi ricevere Gesù? Vuoi pregare per ricevere Cristo come tuo Salvatore? E lei mi ha detto di sì, quasi sollevata. Abbiamo pregato. Ho pregato perché ricevesse Cristo nel suo cuore e mentre pregavamo, mentre lei accettava Gesù come suo Salvatore, piangeva. Questo mi lasciava pensare che era lo Spirito Santo che stava in quel momento agendo dentro di lei. Alla fine, quando abbiamo finito la preghiera, spontaneamente ha chiuso gli occhi e si è fatto il segno della croce. E poi sono andato via. E nei giorni successivi sono rimasto molto colpito da questa esperienza, da questa cosa che mi era accaduto, e non capivo come mai avessi sentito questo forte rimprovero da Dio. Non mi riuscivo a fare capace. Poi, dopo alcuni giorni, ho saputo e ho compreso subito. Ho saputo che la signora, 3 giorni dopo la dimissione, che l'avevamo mandata nella casa di riposo, 3 giorni dopo è morta. E lì subito mi si è aperto il cuore e la mente. Ho capito perché Dio aveva fatto questo. Probabilmente quella era l'ultima possibilità che lei aveva per ricevere Cristo, per ricevere la salvezza. Perché nessuno forse le aveva parlato direttamente, nessuno le aveva cercato di farle capire che Cristo stava lì, stava aspettando di entrare nel suo cuore. Lei forse in quel momento, o forse per tanto tempo, non aveva la forza di comprendere, non ascoltava la voce di Dio, aveva bisogno di qualcuno forse che dall'esterno glielo facesse comprendere. O forse il Signore ha parlato attraverso di me, ha usato me come strumento per entrare nel suo cuore. Per questo questa esperienza mi ha insegnato 2 cose. La prima è che l'amore di Dio per noi è enorme, è immenso. Se voi ci pensate, Dio non lascia un secondo della nostra vita senza tentare di salvarci, di salvare la nostra anima e di portarla a Lui. Pensate a questa signora, Dio sapeva che stava per morire e ha usato me, che stavo in quel momento dormendo spiritualmente parlando, ha usato me per darle forse l'ultima possibilità di salvarsi. Dall'altro però mi sono anche un po' rattristato, perché tante volte, preso dalla mia vita, dal mio lavoro, E succede che mi addormento spiritualmente parlando, per cui magari non evangelizzo quando dovrei, non metto sempre al primo posto il Signore, lascio che la mia vita assorba anche il mio pensiero spirituale, per cui certe volte non metto il Signore al primo posto e quindi mi lascio sconfiggere dalla quotidianità, dalla routine, per cui questa cosa mi ha un po' rattristato, anche se poi devo dire che vi devo confessare che poi, siccome la sentivo un po' questa specie di tristezza, questo rimprovero che Dio mi aveva dato, il Signore ha pensato anche a consolarmi, perché il Signore poi mi ha detto nell'intimità del mio cuore di non mi ha detto: sappi che io rimprovero quelli che amo, correggo quelli che amo. E quindi questa cosa poi mi ha consolato. Volevo condividere con voi questa mia esperienza, fratelli, e spero che serva di insegnamento anche agli altri, ma non perché io sia meritevole di insegnare nulla, anzi al contrario. Volevo che questo mio sbaglio, questo mio errore serva a chi come me cammina ogni giorno tentando di fare di Cristo il centro della nostra vita. Vi abbraccio, fratelli, ti abbraccio, fratello Giuseppe, Angela, vi abbraccio tutti, prego sempre per voi e spero che il Signore un giorno, anzi sono certo che il Signore un giorno vi ricompenserà grandemente.
Grazie, prezioso fratello, grazie mille. Mi è piaciuto tanto come hai detto che sì, il Signore ci rimprovera quando sbagliamo, quando ci addormentiamo, però Lui non ci condanna, Lui ci rialza in amore, ci riempie con tanto amore per avere il desiderio di combattere, di andare avanti insieme a Lui, di non separarci mai da Lui. È vero, il Signore ci rimprovera, però ci ama tanto e non ci condanna mai. La condannazione viene dal diavolo e Lui ci aiuta invece a ubbidire, a camminare meglio di prima. È bellissima la testimonianza, forte, è un forte, forte messaggio di attenzione a tutti, quando abbiamo l'opportunità di evangelizzare, prendiamola, anche se lo so che al lavoro è rischioso, come anche Maurizio ha raccontato la testimonianza di evangelizzazione al lavoro, come anche per i medici, è rischioso al lavoro, attenzione come lo facciamo, ci vuole saggezza, però nei quei momenti speciali quando Dio dice vai, se tu lo fai, sarai come Alberto, un fiume in piena, perché lo Spirito Santo viene e parla attraverso di te e non puoi fermarlo. Se tu obbedisci, Lui viene e ti aiuta. Grazie, Signore. Bellissimo.
Gloria al Signore. Grazie. Dolce, dolce Albertino, amen. Fratello dottore. Grazie, Signore. Che il Signore possa usare la tua professione per raggiungere quelli che solo tu puoi raggiungere.
Amen.
L'ospedale è un posto meraviglioso per evangelizzare. Lui è proprio un ospedale?
Sì, lavora all'ospedale, ha detto.
È un posto meraviglioso lì per evangelizzare, c'è gente Amen. Senza speranza. E comunque il tuo messaggio è più che altro un messaggio di allerta, di essere sempre pronti, di non rimandare. Mi ricordo la storia che già mi pare che vi ho raccontato un po' di anni fa. C'era questo cristiano che è andato a mangiare in un ristorante e c'era un cameriere che lo serviva e lui ha notato che il cameriere ha sentito nel cuore qualcosa forte del Signore che doveva evangelizzarlo. Però non voleva essere maleducato e evangelizzare nel luogo inadatto, luogo non appropriato. E allora disse tra sé, vabbè, lo evangelizzerò con calma. Dopo che finisco di mangiare lo aspetterò fuori, quando finisce il suo servizio lo evangelizzo. E allora finisce il suo pasto e esce. E aspetta fuori dal ristorante che il cameriere uscisse. Uscirono tutti i clienti e questo cameriere non usciva. Alla fine è entrato e ha chiesto al responsabile, ha chiesto notizie, questo cameriere che mi ha servito, dov'è? Dice, non vorrei parlargli. E il responsabile ha detto: non puoi più parlargli perché quando è finito di servirti è andato e si è suicidato. E allora, fratelli, quando il Signore ti mette nel cuore un desiderio, non rimandare.
Amen.
Perché se tu sei un figlio di Dio, allora Dio ti parlerà. E quando senti quella cosa che ti urge nel cuore, falla. Non rimandare. Potrebbe essere l'ultima chance. Quella persona che incontri per sbaglio. Io non andavo mai senza un volantino in tasca. Perché se c'è uno alla fermata dell'autobus, c'è uno che incontri dentro un autobus. Io ho sempre viaggiato molto in autobus. È una persona che fuggevolmente e sente nel cuore quell'urgenza di evangelizzare. Allora non è che puoi sempre parlargli 1, 2, 3 minuti, 5 minuti, 1/4 d'ora. Non è che esiste questa possibilità. E loro gli dai il volantino, gli dici 2 parole di amore, di Gesù, di salvezza. Sempre, non andate mai da nessun posto senza volantini in tasca del Vangelo. Potreste incontrare quella persona che il Signore Spirito Santo vuole che gli date il messaggio. Amen,
Grazie,
fratelli.
Signore. Amen. Grazie, Gesù. Amen.
Angela.
Vorrei leggere un messaggio arrivato per Alberto da 2 minuti e da parte di Giuseppe che dice: Bellissimo, non conosco nella carne Alberto, ma per me è tanto edificante quello che ho ascoltato. Grazie Alberto, la tua testimonianza è come benzina per me. Grazie Gesù. E Carmen, anche lei dice: Come il ladro sulla croce che è stato salvato di Gesù quando era sulla croce, Gesù ha operato attraverso di te, fratello. Attraverso l'amore del nostro Signore c'è sempre una speranza per chiunque, ovunque si trova. Grazie Carmen. Amen.
Grazie Carmen, grazie Giuseppe, grazie Alberto, che dolce piccola chiesa meravigliosa. Ho sempre pregato per una chiesa di qualità, anche quantità non guasta, però prima della quantità prego per la qualità.
Amen.
Gesù alla fine non riuscì mai ad avere una chiesa più di 12, che erano, anzi erano 11. Tentò di averne 72, 82, perché scelse altri 70 discepoli, però Giovanni capitolo 6, verso 66 dice: da quel giorno molti dei suoi discepoli non camminarono più con lui quando disse: dovete mangiare la mia carne e bere il mio sangue. I 70 non ce la fecero a sopportare quel messaggio. Messaggio del Vangelo. Gesù poteva spiegarlo, lo ha detto anche, verso 63. Le parole che vi dicono sono spirito e sono vita. Quindi stava parlando nello spirito. Mangiate il mio corpo spiritualmente, corpo spirituale, sangue spirituale. Lo disse, però non capivano. Adesso capiamo meglio noi. Gloria a Dio.
Amen.
Grazie fratelli per le testimonianze, siamo arrivati verso la chiusura adesso. Adesso pregheremo per i fratelli che erano ammalati, che adesso Gesù vi guarisce. Abbiate delle guarigioni più veloci della mia, che la mia tosse sta guarendo piano piano, ma voi avete più fede di me,
Oh, amen.
voi siete più vicini a Dio di me, voi potete guarire più velocemente di me.
Grazie,
Io
Signore.
sono un vecchio bacucco, buono a nulla.
Grazie,
Ma
Gesù.
voi, fratelli, siete forti, siete giovani. La
Grazie, Signore.
vostra fede è più veloce della mia. Avanti, fratelli, mi chiamate più che altro a insegnare, sono un insegnante. So che ci sono fratelli con dono di guarigione più veloce di me, Dio vi benedica. Alleluia. Ho
Amen.
notato che qualcuno mi ha messo in lista.
Sì. diversi hanno chiesto preghiera per fratello Giuseppe e hanno menzionato, per favore, mettetelo sulla lista.
Sì, e infatti devo dire che un millimetro alla volta sto migliorando. Grazie, grazie Signore.
Dio vi benedica.
Alleluia.
E fratelli, inviate ancora testimonianze come Alberto, che ha inviato una grande, grande vittoria per questa pecorella che ha evangelizzato, e anche nella sua propria vita, come sta imparando cose che Gesù gli mostra. Inviate testimonianze in audio, così, in modo succinto, ma che tutti possiamo imparare. E non dimenticate la lezione di oggi. Gettate le reti, perché Gesù ci ha fatto pescatori di uomini. Ciao fratelli, vi amo, vi abbraccio.
Gettiamo le reti.
Eravate soli, io ero con voi, vi dicevo ama e vai, vai, non perderti d'animo, vai, 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 vai. Getta le reti indietro, getta le reti Andrea, getta le reti Giacomo, getta le reti Giovanni, getta le reti, getta le reti, getta la rete, creatura mia, getta le reti Matteo, getta le reti Salere. Getta le reti, getta la rete, creatura.
occhi che ho, uniche braccia che ho. Credete in me, credete in me, credete in me, gettate le reti, credete in me. Se non lo farete, chi lo farà per voi? Siete gli occhi che ho, le braccia, le mani, le labbra che ho. Andate o qualcuno non vi